Grazie. Mentre parlava mi sentivo mano a mano più piccolina e dire ma cosa posso dire io rispetto a queste cose che sono grandi, complesse e di certo non possono essere risolte con una chiacchierata. Penso però che tuttavia non bisogna scoraggiarsi e cercare di capire qui e ora dove siamo, che cosa è possibile fare, perché altrimenti facciamo il gioco di chi pensa che non è possibile far nulla. E invece possiamo muoverci. Ed è il metodo che abbiamo utilizzato con le settimane sociali dei cattolici, poco riprese anche dalla stampa, ma è stato indicativo l'essere lì a Cagliari e fare una chiacchierata con una giornalista del Mattino, la quale mi diceva: ho dovuto litigare con il mio direttore perché non voleva farmi venire, perché mi diceva ma che cosa vai a fare a un convegno della Chiesa? Tanto si dicono sempre le stesse cose. Lei diceva: ho scoperto invece qualcosa di molto bello. Quindi per una volta che abbiamo provato a fare qualcosa di più pratico e sono rimasti vecchi preconcetti e quindi non ci hanno seguiti, ma noi non importa più di tanto che si faccia notizia oppure no. L'obiettivo che noi ci siamo dati per preparare la settimana sociale di Cagliari è stato quello di iniziare dei processi, di cominciare a smuovere qualcosa, di vedere cosa si può fare nei territori italiani. L'abbiamo fatta a Cagliari e abbiamo dovuto interfacciarci con tutta l'Italia. Lavorando per preparare la settimana sociale, in cui dicevamo non può essere un convegno, non può essere un momento in cui si riflette, non ci sono state grosse riflessioni, più testimonianze che riflessioni, più lavoro insieme che riflessioni, e ci siamo detti quale metodo possiamo darci per arrivare a smuovere qualcosa, e il metodo che ci siamo dati passava attraverso queste parole. La prima, la denuncia, perché è chiaro, non possiamo lavorare sopra i problemi, dobbiamo renderci conto di quelli che sono i problemi, dobbiamo guardarli in faccia, non possiamo eluderli, ma non basta una denuncia sterile. Una denuncia indignata va bene purché l'indignazione si trasformi poi in fatti concreti. E poi ci siamo detti, non basta parlare dei problemi attraverso i dati, ma dobbiamo andare ad incontrare le persone, perché attraverso il racconto delle persone, delle storie, che forse comprendiamo meglio di che cosa la gente ha bisogno. E quindi abbiamo avviato un progetto intitolato Cercatori di Lavoro. Cosa è stato? È stato attivare persone, i cercatori di lavoro, dove qui è messo con la minuscola, ma nel titolo originale la O di oro è maiuscola, lavoro oro, per dire quanto è prezioso il lavoro, e persone che sono andate a censire in tutta Italia buone pratiche che si sono avviate nel campo del lavoro, e dove nelle imprese che mantengono posti di lavoro, dove si lavora bene, dove c'è qualità del lavoro, dove si producono anche posti di lavoro perché le imprese funzionano, pubbliche amministrazioni virtuose e anche esperienze formative che orientano bene al lavoro. E abbiamo avuto poco tempo per far questo. In poco tempo a Cagliari, e anche avendo dato dei paletti, abbiamo portato 400 buone pratiche. 400 buone pratiche dalle quali ci siamo dette da qui dobbiamo partire se vogliamo capire come ci si può muovere. Bisogna partire dai punti di forza, partire dall'esistente e cercare di capire come questo può darci una luce sul futuro. Da tutto questo, la denuncia, l'incontro con le persone, il progetto di raccolta delle buone pratiche, dall'analisi di buone pratiche sono nate delle proposte istituzionali che abbiamo fatto al governo. A Cagliari è venuto Gentiloni e poi abbiamo fatto un momento di dialogo con il Ministro del Lavoro e con il Senatore Sacconi, che era allora Presidente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale al Senato. E poi abbiamo avuto anche il Ministro per la Coesione Territoriale per il Mezzogiorno, al quale abbiamo raccontato la denuncia di tutto quello che accade che non è buono sul lavoro. E queste proposte, vi devo dire, sono state piccole, concrete. Uno dirà: che cosa sono mai 4 proposte che avete fatto? Poi ve le dirò, ma sono molto semplici. Eppure siamo riuscite, quantomeno qualcosa, a farle entrare in legge di bilancio. Sarà stato pochissimo, ma per una volta siamo stati in grado di metterci tutti insieme, di dire: vogliamo lavorare per il bene del Paese e ci vogliamo rimboccare le maniche. Tant'è vero che il dialogo con il Ministero del Lavoro, noi l'abbiamo iniziato andando in Ministero come comitato, e dopo che abbiamo raccontato quello che volevamo fare, il Ministro ci ha detto: finalmente qualcuno che non viene a chiedere, ma che si mette a disposizione e vuole lavorare, e ci ha invitato a dei tavoli di lavoro. Possono sembrare cose anche inutili, però le riflessioni, questo tavolo di lavoro a cui io ho partecipato come delegata del comitato, era un tavolo di lavoro sul lavoro 4.0, sulle trasformazioni del lavoro. Allora, se un governo chiede aiuto e riflessioni, c'è spazio per poter dire la nostra e per poter far passare qualcosa. E una delle proposte che farò questa sera è stata anche abbastanza accolta da tutti i presenti a questo tavolo istituzionale. Poi se andrà in qualche modo in porto lo vedremo, ma per dirvi questo, che abbiamo rifiutato di volare troppo alto, pur partendo dal senso e dalla dignità del lavoro umano, e ci siamo messi a servizio del Paese con quello che noi potevamo. E vi faccio scorrere brevemente, perché quello che vi dirò si intreccia con il tema lavoro, consumo e cura, che dobbiamo tenere insieme. Abbiamo iniziato con una mostra che era di denuncia. Si possono dire tante cose che non vanno, abbiamo cercato di individuare le principali, quelle che vi dico non sono tutte, però ci sembravano importanti. Prima di tutto non si poteva non menzionare il tema di donne e lavoro. La parità sconfitta l'abbiamo chiamata, il lavoro che non vogliamo. Sono dati recenti quelli che vedono, dal momento che adesso all'INPS bisogna comunicare quando si lascia il lavoro, comunicare le motivazioni. 30.000 donne in Italia lo scorso anno hanno lasciato il lavoro in relazione, non si può dire esattamente a causa, perché non sappiamo se è stata questa proprio la causa, ma in relazione alla nascita di un figlio. E non può essere che un paese che si dice all'avanguardia ancora non abbia un sistema che riconosca che uomini e donne hanno pari dignità, che i figli non sono delle donne ma sono di tutti, che un figlio è un bene per la società e tutta la società si deve curare della crescita dei figli. C'è un proverbio africano che dice: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Siamo tutti che dobbiamo creare le condizioni perché i bambini possano nascere e crescere, e non a caso in Italia abbiamo il tasso di natalità più basso d'Europa. E ho ascoltato una lezione del presidente dell'Istat qualche settimana fa, il quale, da una lettura dei dati, faceva notare come non è più il tempo in cui diciamo le donne fanno pochi figli. Non abbiamo abbastanza donne in età fertile per invertire il trend che abbiamo creato. Siamo già un passo oltre. E allora, o ci rendiamo conto che qui ci sono delle priorità per il Paese, o forse non riusciremo a fronteggiare quello che dobbiamo fronteggiare. E forse lo sapete, l'Italia insieme al Giappone rappresenta un esperimento a livello mondiale per la ripartizione delle età, per la piramide dell'età, per il carico di persone anziane rispetto ai pochi giovani, per l'aumento dell'età media. Siamo un esperimento mondiale, il mondo guarderà a noi per capire come ce la caviamo. Per ora mi sembra non troppo bene, ma è importante che si prenda consapevolezza. Un altro tema che abbiamo affrontato, che è una piaga grossa dell'Italia, è quello del caporalato. Non si vede in questa slide, ma nella mostra c'era, e a breve la renderemo visibile a tutti, la mappa del caporalato non è legata al sud. La mappa del caporalato in Italia attraversa l'Italia da est a ovest, da nord a sud, in maniera quasi uguale. Lo sfruttamento del lavoro è trasversale a tutta l'Italia, E anche questo è un tema che va affrontato. Giovani e lavoro, la caccia al tesoro. L'età media in cui i giovani entrano al lavoro in Italia è 28 anni, nel resto d'Europa 22-23. E sappiamo che i tassi di disoccupazione sono quelli che sono, sappiamo che questa zona forse è fortunata da questo punto di vista, soffre meno questo problema, però insieme alla disoccupazione in Italia abbiamo un grave problema di mismatch tra competenze lavorative che i giovani hanno e i lavori che sono richiesti, che giovani e altri hanno.
Questo c'è anche qui.
E lo scorso anno ci sono stati 216.000 posti di lavoro rimasti vacanti perché non c'erano persone italiane che potessero occuparli. E allora qui si apre, infatti, tutto il tema della formazione. Una formazione che deve essere abbastanza ampio. Ieri parlavo con persone che si occupano di formazione all'interno delle imprese e ci si orienta sempre più, l'orientamento è questo: un'università di base, una scuola di base non troppo professionalizzante, con una specializzazione verticale nel momento in cui ci si approccia al lavoro. Perché? Perché, e lo vedremo tra un po', i posti di lavoro ci sono, tra 10 anni non è detto che ci siano. Quando un giovane inizia a studiare e si prepara per qualcosa, dopo 5 anni non è detto che quei posti di lavoro esistano ancora, che quel tipo di lavoro esiste ancora. E quindi anche questo è un tema che bisogna affrontare, e lo si può affrontare solo se abbiamo a cuore il bene del paese. E invece forse, credo che il momento politico, elettorale, di rabbia, paura, speranza, leggiamo come vogliamo questo voto, però non mi sembra che nel post-elezioni stiamo respirando un'aria di persone che desiderano mettersi veramente al servizio del paese. E invece oggi è necessaria una grande responsabilità su questo, perché non abbiamo molto tempo. C'è tutto il tema del precariato, e anche questo è un tema che va affrontato. È un tema che, a mio parere, comincio a lanciare qualche proposta, va messo insieme all'aumento dell'età media. E la butto lì. Dobbiamo continuare a tenere il precariato sui giovani, che dai dati Caritas, Istat e dell'altro ieri un rapporto della Banca d'Italia sulla povertà in Italia, che dice che c'è l'incidenza della povertà oggi, sia assoluta che relativa, vuol dire sia non avere i mezzi per poter comprare il necessario, sia relativa, cioè avere un reddito inferiore al 60% del reddito mediano, di quello che divide l'Italia in due, l'incidenza, cioè la percentuale della povertà, sia assoluta che relativa, è molto più alta tra i giovani che tra gli anziani. Sfiora quote molto più alte tra i giovani fino a 34 anni che tra gli anziani oltre i 65 anni. Nell'immaginario collettivo noi pensiamo che le fasce deboli della popolazione siano quelle anziane. Oggi in Italia, per la prima volta dal dopoguerra in poi, le fasce più a rischio sono quelle giovani. E anzi, finché dura, perché non sarà ancora per molti anni, gli attuali over 65 sono quelli che dentro le famiglie sostengono i giovani che sono a rischio, ma è un qualcosa che si può spezzare facilmente. Oggi assistiamo al lavoro, al precariato anche per coloro che escono dai circuiti lavorativi sopra i 50 anni, quando si porterà mano a mano e si porta la pensione ai 70 anni, avremo le persone di 60 anni che usciranno dai circuiti, dal momento che anche le protezioni sono diminuite. E quindi ci ritroveremo, chi assumerà più un 65enne che non ha, che un 60enne che non può avere ancora accesso alla pensione o averlo in determinati termini? E allora la domanda, se vogliamo proprio cominciare a pensare qualcosa di diverso, ma vogliamo continuare a spostare, a tenere il precariato sui giovani? O vogliamo spostare non il precariato, ma la flessibilità lavorativa su fasce più alte della popolazione, quando forse una persona vuole anche avere un po' il diritto a godersi la vita e magari non vuole lasciare del tutto il proprio lavoro e quindi creare le condizioni non per una pensione anticipata, ma per una flessibilità lavorativa con lavori che forse possono essere anche meno usuranti, meno impegnativi rispetto a quelli che una persona sta facendo, e continua a fare da ponte tra lavoro e pensione mentre cerchiamo di garantire ai giovani qualcosa di più solido. Proviamo a immaginarla. Non è detto che sia questa la soluzione, ma questi sono i momenti in cui dobbiamo cominciare a pensare qualcosa di diverso, perché abbiamo detto che siamo in una fase di transizione e che il vecchio non torna più, e dobbiamo essere in grado di inventare qualcosa di nuovo. E vi dicevo, di fronte a tutti questi problemi, noi abbiamo avviato questo progetto Cercatori di Lavoro alla ricerca di buone pratiche in Italia. Di queste 400 buone pratiche, 8 sono diventate un film documentario che si intitola Il lavoro che vogliamo, che abbiamo prodotto con TV 2000. Ci sono 8 storie paradigmatiche che raccontano un'Italia che ce l'ha fatta e che può farcela. E che potrebbe essere è su YouTube libero a vedere. Sono 8 storie che possono essere viste anche una alla volta e si possono discutere. E si va dai giovani che sono diventati gli spazzini spaziali, qui nella Lombardia, che stanno producendo satelliti che vanno a raccogliere i detriti nello spazio e tornano a casa, si autodistruggono, non lasciano a loro volta detriti, a persone che nella Calabria cercano di sconfiggere le varie mafie attraverso un lavoro che parla di realtà e lo fanno in modo intelligente e creativo. 8 storie che dicono un'Italia bella, che c'è, che esiste, che dobbiamo anche saper raccontare. Quelle sono le 8 storie paradigmatiche, ma 400 le abbiamo raccolte nei nostri territori, come vi dicevo, da nord a sud, da est a ovest. Perché? Ci siamo chiesti chi ce l'ha fatta oggi, quali sono i suoi segreti, le sue caratteristiche, cosa possiamo imparare dalle migliori pratiche. Ci aiutano queste pratiche a creare le narrative avvilenti dei nostri tempi? Quali poli si possono aiutare buone pratiche a detta di chi le ha realizzate? Cioè, quando siamo andati a intervistare quelli che ce l'hanno fatta, abbiamo chiesto: ma cosa vi può aiutare per fare ancora meglio? Di che cosa avete bisogno? Di quale sostegno da parte delle istituzioni? E cosa abbiamo colto? Che abbiamo imprese sostenibili, il tema della sostenibilità oggi è all'avanguardia. Vi do un indicatore: nell'ultima seduta di tesi alla LUMSA a dicembre abbiamo, ohimè, ascoltato 18 tesisti, quindi abbiamo avuto 18 discussioni di tesi di laurea tutte di seguito. Di queste 18, almeno 10 erano sul tema della sostenibilità. Sostenibilità e finanza, sostenibilità nella moda, una era sull'olio di palma, ce n'erano di tutti i tipi, ma il tema della sostenibilità oggi è un tema di punta. Imprese che riescono a modulare orari di lavoro grazie a opportunità di conciliazione lavoro-famiglia offerte dalla rete. E qui tocchiamo un altro punto: cosa cogliamo dalle imprese migliori e cosa cogliamo dalle evoluzioni che nel mondo si stanno avviando? Che il concetto ore di lavoro, lavoro che si paga a tempo, oggi non ha più molto significato, non coglie più quello che è il lavoro oggi, perché è un qualcosa di diverso, non è legato semplicemente, non per tutti i tipi di lavoro, a stare seduto ad una scrivania in un ufficio, ma chiede altro. Abbiamo incontrato un socio sanitario di massima qualità in un tempo in cui la cura è molto richiesta, che risponde a domanda di generatività di longevi attraverso incontri tra generazioni. A Padova abbiamo incontrato una cittadella della cura, dove gli anziani malati di Alzheimer, i bambini della scuola dell'infanzia vivono insieme, sono messi insieme e si generano delle pratiche bellissime e si genera qualcosa che dà qualità della vita agli anziani, ma fa imparare tanto anche ai bambini. Abbiamo incontrato tante cooperative di reinserimento al lavoro che non assistono, ma valorizzano e trasformano in vantaggio competitivo le diverse abilità delle categorie più svantaggiate. Il mercato è un motore di sviluppo quando diventa un mezzo di inclusione dei più poveri, degli svantaggiati. E noi in Italia abbiamo una tradizione bella su questo, che è la cooperazione, ma non solo, perché è una mentalità trasversale. Tra le 8 storie raccontate nel film Il lavoro che vogliamo, abbiamo raccolto la storia di un imprenditore, Marco, della non mi ricordo il nome dell'impresa, ma nel film c'è una società per azioni che produce pezzi, accessori per i grandi marchi, ed è una società per azioni, non è una cooperativa, e assume persone o svantaggiate o che stanno vivendo momenti di difficoltà anche temporanei, per esempio malattie. Questo imprenditore, quando lo si sente parlare, dice: io ho avuto delle cause, cioè gli ispettori del lavoro non riuscivano a capire che cosa vuol dire per una persona che è malata di tumore poter avere la possibilità di venire a lavorare e non essere segregata, ma lavorare per quello che può fare, non per quello che non può dare. E quindi lui si è inventato un sistema che fa anche tanti utili, perché è un'impresa che funziona benissimo, includendo persone che hanno momenti di disagio temporanei o non temporanei. Nel film, se lo andate a guardare, vedrete un protagonista, che è un ragazzo che ha evidenti problemi di disagi psichici, integrato perfettamente nell'azienda e che dà il meglio di sé sul lavoro e che si sente realizzato. Realtà di servizio al mondo delle imprese artigiane, perché? Perché c'è un nuovo artigianato 4.0 che oggi si sta sviluppando e ha bisogno di altri mezzi per potersi sviluppare. Cooperative per la valorizzazione dei beni artistici del territorio, innovatori, quello che è il genius loci dell'Italia, enogastronomici che valorizzano la biodiversità e quelle che sono le peculiarità del territorio italiano, botteghe formative come frontiera dell'alternanza scuola-lavoro, leader del manufatturiero di qualità, perché oggi l'Italia se la cava se va verso la qualità, non la produzione in serie. Tutto quello, il mondo che è legato alla finanza etica, che è un comparto che sta crescendo, e forse magari poi ci potrà dire qualcosa anche su questo, investimenti di alto valore ESG, cioè environmental, social and governance, legati all'ambiente, di investimenti in imprese o stati che rispettano l'ambiente, si vanno a guardare tutti gli indicatori, che rispettano all'interno la società in cui sono inserite, quindi che hanno responsabilità sociale e di governance, per cui trattano bene i lavoratori, la qualità del lavoro è alta, sembrerebbe che investire in queste tipologie di imprese e in stati che si comportano bene rende questi panieri di titoli non meno appetibili di altri e anzi più resistenti nei momenti di crisi. Quindi si può innescare un circolo virtuoso quando anche la finanza è messa a servizio dello sviluppo, le BCC direbbero dello sviluppo territoriale, e dare credito alle realtà e non semplicemente fare la finanza per la finanza. Tutto questo è ancora un grande motore, e così via. Ma queste sono le buone pratiche, e raccogliendo le buone pratiche abbiamo anche cercato di capire meglio: ma cos'è per queste persone il lavoro? Ma qual è il senso del lavoro? Perché? Perché ci andiamo ad interfacciare con una rivoluzione nel lavoro, con una rivoluzione e con qualcuno, sono i proclami di questi giorni, che sostiene che non c'è tra poco non ci sarà bisogno di lavorare, non sarà il lavoro a definire l'essere appartenente ad una società, ma semplicemente avere il reddito necessario e poter consumare. Io credo che intorno a questi temi la riflessione debba essere fatta con criterio, con i piedi per terra, ma anche con una certa visione. Perché qui sì abbiamo bisogno di una visione, non possiamo guardare solo con pragmatismo. Perché lavorare è molto più che guadagnarsi da vivere. Lavorare è il linguaggio con cui parliamo gli uni gli altri. è un modo di esprimerci. Se vogliamo conoscere veramente una persona, dobbiamo osservarla quando lavora. Un imprenditore raccontava una volta di sua figlia che studia economia e dice: l'ho portata a fare un'esperienza in azienda e ha lavorato a stretto contatto con me. E dopo una settimana, quando sono tornata a casa, mia moglie mi ha detto: ma lo sai, tua figlia ha detto, nostra figlia, ma sai mamma, io pensavo di conoscere papà, ma non lo conoscevo veramente. Io lo sto guardando quando lavora, come si rapporta con i dipendenti, sto conoscendo dei lati che non conoscevo. Perché il lavoro ci forgia, ci forma, ci rende adulti. È espressione della nostra dignità, è anche il cemento della società. Quanto noi dobbiamo dell'essere società alla cooperazione sul lavoro di tante persone. Se noi possiamo stare qui stasera a goderci, forse, non so, ad annoiarci con questa discussione, questo dialogo che poi faremo, è grazie a quante persone che hanno lavorato per renderlo possibile. Quando pensiamo alla colazione che facciamo ogni mattina, ma quanti hanno lavorato dietro quella colazione? Il lavoro è una grande opera di cooperazione ed è cemento della società. È il luogo dove si diventa veramente adulti. Ed ecco perché impedire a un giovane di lavorare è privarlo di partecipare a un grande progetto di trasformazione del mondo. E su questo noi dobbiamo riflettere. Io credo che un conto siano le misure a sostegno di chi perde il lavoro, ma i giovani hanno bisogno di cominciare a sperimentare cosa è il lavoro prima di essere sostenuti, e non l'inverso. E il lavoro è anche fatica, non ce lo dobbiamo negare, e quindi è per questo che il lavoro ci forma. Qui vado un po' velocemente. Questa cosa ve la dico perché è una cosa a cui sono affezionata ed è l'unica che ha ripreso Gentiloni di tutto il nostro documento quando è venuta a salutarci a Cagliari. Quanto il lavoro e il lavoro ben fatto sia importante per la nostra vita, quanto possa essere ancora un'ancora di salvezza anche nei momenti più bui e difficili, ce lo ricorda Primo Levi raccontando un episodio della sua vita nel lager. Ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso. Il bisogno del lavoro ben fatto è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita portandomi cibo di nascosto per 6 mesi detestava i nazisti, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra. Ma quando lo mettevano a tirare sui muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza, ma per dignità professionale. Tirare su un muro dritto per dignità professionale, questa è la salvezza che ci dà il lavoro, anche quando gli altri ci considerano un numero. Quando raccontavo questa cosa, leggevo questa espressione in un corso, c'era il custode della sala che era un liutaio, costruttore di violini, che era stato buono buono in fondo fino a quel momento. E quando abbiamo letto questo dice: posso dire una cosa? E dico: prego. Dice: quel muratore stava dicendo: quel muro sono io, voi mi vedete non uomo, voi non vedete la mia dignità, ma io ve la faccio vedere attraverso l'opera delle mie mani. Allora capiamo quanto sia importante il lavoro per ridurlo a slogan. E il lavoro ha in sé anche tanto dono, c'è tanto dono nel lavoro. Io quando lavoro, dono l'ingegnosità e la competenza con cui faccio il lavoro che faccio. Dono l'impegno e lo sforzo che ci metto dentro. Non è scritto nei contratti, nessuno ce lo può obbligare. Dono l'impegno sempre costoso nella cooperazione, quando non è facile collaborare con gli altri e pur di far andare avanti le cose ci mettiamo lì a provarci. Dono tutto il lavoro invisibile che nessuno vedrà mai. In un'indagine sul malessere organizzativo in una casa di cura, i dipendenti dicevano: noi corriamo da mattina a sera perché dobbiamo risolvere un sacco di problemi e alla fine tutto va bene, ma quando tutto va bene nessuno si accorge di tutto quello che noi abbiamo fatto, perché sembra normale che tutto vada bene. E quindi la capacità di riconoscere il lavoro invisibile. Dono il rischio che accetto per far bene il mio lavoro. A volte bisogna rischiare, prendersi delle responsabilità, e non è facile. Non è facile perché non siamo neanche aiutati oggi con il clima che viviamo, perché a volte anche nelle amministrazioni penso prendere una responsabilità significa poi vedersi fioccare denunce o quant'altro, e quindi in questo clima non è semplice, ma occorre saper riconoscere il rischio che si assume chi vuole far bene il proprio lavoro. Dono il senso che ci metto, il perché e come lo faccio, che è diverso da ciascuno di noi. Dono tutto quello che di me metto nel mio lavoro, perché c'è un lavoro oggettivo che sono le prestazioni che sono richieste, c'è un lavoro vissuto dalla persona che è diverso da persona a persona. Qui vado un po' avanti perché altrimenti... E una sociologa economista, Eleanor Ostrom, che è l'unica donna che fino ad ora ha vinto un premio Nobel per l'economia, nella sua lezione per il ricevimento del Nobel dice: la lezione più importante per le politiche pubbliche che posso trarre dal viaggio intellettuale che ho compiuto nella mia vita è che gli esseri umani hanno una struttura di motivazioni complessa e una maggiore capacità di risolvere dilemmi sociali di quanto sostenga la teoria della scelta razionale. Progettare istituzioni capaci di forzare o indirizzare individui puramente autointeressati verso l'ottenimento di esiti ottimali è stata la preoccupazione principale degli analisti politici e dei governi per gran parte del secolo scorso. Le mie ricerche mi portano a pensare piuttosto che l'obiettivo fondamentale delle politiche pubbliche e delle organizzazioni debba essere quello di sviluppare istituzioni capaci di far venire fuori la parte migliore di ogni essere umano. Dobbiamo chiederci allora quali siano le istituzioni che aiutano o ostacolano l'apprendimento, l'evoluzione, l'affidabilità, i livelli di cooperazione e in definitiva raggiungimento di risultati più efficaci, sostenibili e giusti. Far venire fuori la parte migliore di ogni essere umano, progettare istituzioni per questo, non per andare a scovare i fannulloni, perché se io considero le persone fannulloni, le persone cominceranno a comportarsi da fannulloni e corro il rischio di non saper tirar fuori la parte migliore delle persone. Quando le persone le considero capaci di dare il meglio, corro il rischio che ci siano dei fannulloni, però sicuramente solo così riuscirò a far venire fuori la parte migliore degli esseri umani. In ogni caso rischio qualcosa, dobbiamo chiederci qual è il rischio più grande. Qui vado avanti e arriviamo davanti al senso del lavoro. Cosa è di questo senso del lavoro davanti alle trasformazioni del lavoro? Siamo in un'epoca in cui tutto sta cambiando, e sta cambiando molto velocemente. I dati OCSE stimano, e sono quelli più prudenziali, che nei prossimi 10 anni il 35% dei lavori esistenti spariranno, scusate, il 9% dei lavori attualmente esistenti spariranno, il 35% subirà una trasformazione, è quello che vi dicevo prima. Anche le banche cambieranno. Se Amazon sta diventando una banca, e quindi c'è tutto il tema del valore delle informazioni. Oggi ho lavorato in un comitato etico di una società di gestione del risparmio che gestisce fondi etici e i gestori dei fondi ci hanno presentato gli scenari per il futuro. Il digitale è il mondo del futuro e non è spostato sull'Europa, non è spostato sull'Occidente, è molto spostato sull'Asia. La più grande azienda di taxi al mondo non possiede neanche un'automobile e ha profitti 15 volte maggiori della Hertz, che di automobili ne possiede e come. Il social media più popolare al mondo, Facebook, non crea alcun contenuto. Sono contenuti che le persone condividono. Ha profitti 130 volte maggiori rispetto al New York Times, che deve pagare giornalisti per produrre notizie. Il più grande fornitore di ospitalità al mondo non possiede neanche un immobile, Airbnb, e ha profitti superiori alle più grandi catene di albergo. La più grande azienda di commercio al dettaglio al mondo non possiede neanche un negozio, è Amazon. E Amazon adesso ha inventato anche il supermercato, dove si entra e si esce, si compra semplicemente con un'app sul telefono e quando attivo l'app vado negli scaffali, prendo quello che mi serve, automaticamente i sensori riconoscono che ho messo quello che mi serve in borsa e va a contribuire allo scontrino. Quando esco passo l'app per poter uscire lì dove ci sono i tornelli e ho la ricevuta di quello che ho acquistato. E così via. Non è futuribile, ma è presente. Non è un presente sviluppato, ma c'è, comincia ad esserci. Lo scorso anno mi trovavo a Filadelfia con un gruppo di giovani con cui stiamo conducendo un progetto. Siamo andati a visitare un centro di innovazione di droni, robot, eccetera, e abbiamo visto il robottino che riesce in pochissimi secondi a fare l'inventario in un supermercato, passando in mezzo agli scaffali, guardando a destra e a sinistra c'è la lista di quali sono gli scaffali che devono essere riempiti, e poi ci sono, adesso ci saranno a breve, i robot che prendono queste cose e le vanno a mettere sugli scaffali. Allora, qui abbiamo dei cambiamenti, stiamo assistendo a cambiamenti epocali che non ci devono spaventare, perché, cioè sì, creano spavento, ma ci dicono anche che molti lavori faticosi, per esempio, non saranno più fatti dalle persone. Qualcuno dice: e cosa faranno le persone più in difficoltà però? Quelle che non hanno le capacità di fare lavori di più alto livello. E qui bisogna inventarsi qualcosa, qui tocca a voi cercare di capire come non creare esclusi da questo sistema, dove però si è dimostrato, e quindi la soluzione non è tassare i robot, che dove aumenta l'innovazione le imprese diventano più competitive, riescono a stare sul mercato e riescono anche ad assumere di più. Il processo però non può essere lasciato a se stesso, non va demonizzato, ma gli extra profitti che arrivano dall'impiego di robot devono essere semplicemente extra profitti o possono essere impiegati per rendere più umano il lavoro di chi lavora, essere impiegati per dare di più ai lavoratori? Dove sta scritto che quella quota deve andare semplicemente ad extra profitti? Tutto questo può essere ripensato. Perché? Perché la soluzione appunto non è la fuga. Ci sono tentazioni di fuga, ma io penso che ci si sta aprendo davanti a noi un mondo che, se sappiamo cogliere nelle sue opportunità e che se sappiamo accompagnare mettendoci d'accordo su quali devono essere le priorità, senza cadere in soluzioni semplici, perché di fronte a problemi complessi non esistono soluzioni molto semplici, ci sono risposte che devono tenere a bada tutta la complessità. E quindi, per esempio, una delle proposte innovative che abbiamo fatto anche come Settimane Sociali, che si affianca alla prima che vi ho fatto sulla precarizzazione e lo spostamento della flessibilità del lavoro più in uscita che in entrata, questa filosofa canadese Jennifer Nedeschi sta girando un po' il mondo con questa proposta, che diventa un tentativo di risposta anche rispetto alle trasformazioni del lavoro e lavoro 4.0, la digitalizzazione. Ho omesso di dire che non sono solo i lavori più noiosi che adesso vengono fatti dalle macchine, ma anche i lavori di intelligenza. Le macchine possono fare oggi diagnosi psichiatriche, le macchine possono, le automobili, guidarsi da sole, possono no? Quindi non è solo una questione di togliere fatiche in un certo senso, c'è anche, ed è per questo che si sta sviluppando tutto il comparto dell'interazione uomo-macchina, una macchina intelligente con cui dobbiamo imparare ad interagire. Qualcuno dice forse queste cose non le vedrò mai, però non mi sembra siano proprio tanto lontane. Allora, di fronte a tutto questo, di fronte al fatto che è vero che necessariamente non ci sarà abbastanza lavoro per tutti per come l'abbiamo concepito fino adesso, allora qualcuno propone misure di reddito di cittadinanza, le multinazionali riescono attraverso l'uso di robot a produrre con un terzo dei lavoratori tutto quello di cui c'è bisogno, gli altri due terzi li rendiamo partecipi attraverso il consumo. Attenzione, questo spostamento lo notiamo anche nella legislazione più recente, perché? Perché uno dei temi che si sta sviluppando è quello del crowd working, e cioè il lavoro che si compra sulle piattaforme. Persone che non possono essere definite né autonome né dipendenti, acquistano letteralmente lavoro da fare sulle piattaforme, fanno il lavoro e vengono retribuite in base al lavoro che fanno e lavorano per più enti. Il problema di questa tipologia di lavoro è capire come possono essere tutelate queste persone, quali diritti, perché cambia il modo di intendere i diritti. In Germania la prima forma che hanno trovato per tutelare queste persone è assimilare il crowd worker al consumatore, dire agli stessi diritti del consumatore, cioè acquisti lavoro invece che acquistare le mele, e se le mele non sono buone o qualcosa non va a buon fine devi avere il diritto al risarcimento. Però capite che è una soluzione che non è ancora nuova, non è al passo con, però è interessante che si comincia a spostare l'asse dal lavoro al consumo, cioè anche il lavoratore è considerato come un consumatore di lavoro. E a mio parere questo può essere preoccupante se entra come mentalità, se è vero che il lavoro è tutto quello che abbiamo detto prima. La filosofa canadese, di fronte al tema non ci sarà abbastanza lavoro per tutti, di fronte al tema ci sono disparità uomo-donna sul lavoro, dati di pochi mesi fa, l'Italia, secondo il rapporto del World Economic Forum, è al 126esimo posto su 144 paesi al mondo per disparità distributive, retributive, a parità di lavoro svolto. Per lo stesso lavoro svolto c'è una grande disparità in Italia tra uomini e donne, e non ce ne rendiamo conto finché non ci mettiamo a confronto con tutto il mondo. Siamo 126esimi da questo punto di vista, su questo indicatore, su 144 paesi al mondo. E allora, cosa dice Jennifer Nedeschi? Lei propone una formula diversa. Propone cura part-time per tutti, in un mondo dove il welfare è anche difficile da sostenere, tutte le attività di cura, non quelle professionali, ma le attività di cura di stare vicino ad un anziano, stare con un bambino, fare, portare bambini a scuola. Allora lei dice, io sogno un mondo in cui tutti si occupano part-time di tutti e tutti lavorano part-time, dove per part-time lei intende non più di 30 ore di lavoro alla settimana, 6 ore di lavoro al giorno, e non meno di 12 ore di lavoro alla settimana dedicate alla cura degli altri. Perché lei dice, la cura non si capisce fino a quando non la si esercita. Se non imparo a leggere le storie, le favole a un bambino, non so cosa vuol dire, non so cosa chiede, non so quanto sia importante questa attività di cura. E la cura è una dimensione fondamentale dell'essere umano e tutti dobbiamo occuparci della cura. Tutti dobbiamo occuparci della cura e tutti dobbiamo poter lavorare. E quindi questa è la sua proposta, non semplicemente lavorare meno, lavorare tutti, ma lavorare meno e occuparci tutti di cura. Lei dice ovviamente questo 30 e 12 non va preso alla lettera settimana per settimana, perché sul lavoro magari ci sono momenti in cui c'è bisogno, se si sta lavorando ad un progetto, di lavorare molto più di 30 ore e non posso dedicarmi alla cura. Lei dice però sul lungo periodo le recuperi. recuperi la cura, o se hai da dedicarti di più alla cura, recuperi il lavoro, in un modo flessibile che però nell'arco dell'anno faccia pareggiare i conti. E lei dice: come si può arrivare ad un meccanismo di questo genere? Lei si sofferma a pensare quanto le norme sociali sul lavoro sono cambiate nel tempo. Le attuali 8 ore di lavoro vengono da lotte e proteste fatte molti anni fa per reagire ad uno sfruttamento e riduzione in schiavitù, perché si lavorava 10-15 ore al giorno. Ma prima ancora, prima della rivoluzione industriale, non era così. Quindi le norme sullo sociali, quello che noi consideriamo un lavoro full time, può cambiare nel tempo. Oggi siamo abituati a questo, ma non è detto che sia la norma che deve rimanere in vigore. E lei dice: come si fa a passare da una norma all'altra? Attraverso meccanismi di biasimo e stima sociale. Lei dice: se mi presento ad una festa, incontro una persona e questa persona mi dice: ho talmente tanto lavoro che non ho tempo neanche di stirarmi una camicia, io dovrei guardarlo e dire: sei un poveraccio, perché se non puoi neanche stirarti una camicia non sei una persona umana. E quindi lei dice: dobbiamo passare dal professionista eccellente alla persona eccellente, all'idea di chi è la persona eccellente, la persona che noi stimiamo. Lei dice: se tu dici a qualcuno: il mio lavoro di medico, di ingegnere è veramente importante, devo lavorare 80 ore alla settimana, la gente dovrebbe dire: non sei un buon dottore e neanche un buon ingegnere. Proposta utopica definita da qualcuno. Intanto sta facendo il giro del mondo e qualcuno comincia a pensarci. Per esempio, nel nord Europa qualche stato ha cominciato a lavorare in questa direzione. E lei dice: i primi che potrebbero mettere in atto meccanismi di questo genere sono le amministrazioni pubbliche, che dovrebbero rendersi conto di più. Quindi se comincia un'amministrazione, un comune, con i propri dipendenti, forse piano piano questa cosa si può allargare. Io lo so che è una provocazione, ma ve la pongo lì perché penso che siamo qui anche per dialogare, per discutere.
È una provocazione di sicuro.
Ecco, in Brianza vediamo le risonanze e quello che si può dire. Per ora mi fermerei qui, se vogliamo dialogare un po'. E grazie dell'ascolto.